L'Apocalisse di Giovanni. Un commento di padre Lino Pedron. Capitolo 19. Il trionfo di Cristo e il giudizio. Il trionfo nel cielo.
Dopo questo, udì come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio seduto sul trono dicendo: Amen! Alleluia! Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Udì poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque, e a rombo di tuoni possenti che gridavano: Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta, le fu data una veste di lino puro e splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: Scrivi, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste parole di Dio sono vere. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: Guardati bene dal farlo. Io sono servo con te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
Commento. Questa visione è strettamente legata e contrapposta alla precedente. Lì la costernata reazione del mondo, re, mercanti e marinai, di fronte alla caduta di Babilonia. Qui, la reazione del cielo. La reazione del cielo esprime il punto di vista della fede che la comunità cristiana deve fare proprio in netta antitesi con le valutazioni del mondo. Secondo la prospettiva mondana, la caduta di Babilonia è un disastro. Secondo la prospettiva della fede, è una liberazione operata da Dio. Ma la reazione celeste ha anche un altro significato. Gli abitanti del cielo partecipano con passione alle vicende terrene e reagiscono di fronte a tutto ciò che succede. La comunità cristiana non deve sentirsi sola. La struttura dell'inno è quella tipica del canto liturgico. L'invito de l'assolo e la risposta corale dell'assemblea. L'alleluia, espressione ebraica che significa lodate Yahweh, ritorna 4 volte in questo passo e mai altrove nel Nuovo Testamento. È un grido di entusiasmo, di gioia e di trionfo. L'amen, l'altra espressione ebraica, è vero, è proprio così. Riassume tutto il complesso atteggiamento del credente nei riguardi delle decisioni di Dio. Esprime l'accoglienza senza condizioni del disegno di Dio, fiducia e approvazione. Dicendo Amen, il credente non soltanto afferma di ritenere il disegno di Dio vero e degno di fiducia, ma afferma anche di rendersi disponibile ad accoglierlo e ad attuarlo. Ecco perché Gesù è definito l'Amen per eccellenza. Ha detto Amen al disegno di Dio, l'ha accolto e attuato. L'assemblea dell'Apocalisse è invitata ripetutamente a dire Amen, dunque ad assumere un atteggiamento di approvazione e di disponibilità, come Cristo. In apertura del libro, quale reazione di fronte alla memoria della croce di Gesù e all'annuncio del suo vittorioso ritorno e a conclusione del libro, quale espressione di certezza e di attesa impaziente di fronte a tutto ciò che le visioni hanno rivelato. All'inizio e alla fine dell'Apocalisse, dunque, c'è un Amen, un assenso alla croce e alla vittoria, un assenso fiducioso, disponibile, gioioso, grato e trionfante. La collocazione dell'Amen, anche nei tre brani intermedi, non sembra casuale. Si tratta infatti dei tre punti nodali sui quali si regge tutta la meditazione dell'Apocalisse. Il Cristo, morto e risorto, chiave di lettura della storia, la certezza del trionfo dei martiri, il crollo dell'idolatria. La comunità, che nel momento della prova ha imparato faticosamente a fidarsi di Dio, ora constata con gioia di non essersi sbagliata. Il castigo per l'idolatria c'è davvero e la giustizia divina è un dato di fatto. Il canto esprime la gioia della verifica e del momento finalmente arrivato. E tuttavia l'attesa non è ancora finita, perché non è ancora giunto il castigo sulla bestia e sul drago che sono gli oscuri mandanti di Babilonia. Ma soprattutto l'attesa non è finita, perché il castigo è solo una parte dell'attesa, la parte meno importante. Alla sconfitta del male deve seguire la nascita del mondo nuovo. Giovanni sente il bisogno di aggiungere al canto una conclusione. Il lino rappresenta le opere giuste dei santi. Fuori metafora, la veste di lino bianco sono le opere di giustizia. Ecco la condizione concreta per scampare al giudizio ed essere accolti tra gli invitati. Sia pure con sobrietà e discrezione, Giovanni sembra particolarmente insistere sulle opere. Non basta conoscere e dire, occorre praticare. Il giudizio avviene sui fatti. Tutta la scena si conclude con un breve dialogo tra l'angelo accompagnatore e Giovanni. È un dialogo sostanzialmente ripetuto anche alla fine del libro. Il suo scopo è di assicurare che le visioni raccontate sono realtà, sono promessa di Dio, non sogno dell'uomo. Queste parole sono veritiere perché vengono da Dio. L'ordine di scrivere è presente con una certa insistenza nell'Apocalisse, all'inizio e alla conclusione, e in alcuni brani particolarmente importanti. È un modo per sottolineare l'autorevolezza del libro e l'origine divina delle cose che racconta. È un libro da leggere senza nulla aggiungere e nulla togliere. Giovanni cade ai piedi dell'angelo in segno di adorazione. Ma la reazione dell'angelo, vivace e polemica, ricorda all'uomo che solo Dio è da adorare. Forse è una presa di posizione contro alcune tendenze che serpeggiavano nella comunità e che finivano per prestare agli angeli un'eccessiva attenzione. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Significa che angeli e uomini sono accomunati nel possedere la testimonianza di Gesù. Il loro compito è di essere a servizio di Gesù e della sua rivelazione, cioè prendere posizione in suo favore, testimoniare, vivere la storia come lui l'ha vissuta, una storia in cui il bene è combattuto e crocifisso. Leggere e valutare gli avvenimenti che accadono con gli occhi di Dio, come appunto l'Apocalisse ci va insegnando. Tutto questo è lo spirito di profezia. Versi da 1 a 5. I cori celesti intonano gli inni trionfali in cui vengono riassunti tutti gli inni di lode che punteggiano l'intera Apocalisse. Babilonia è caduta, il giudizio è già avvenuto, il sangue dei servi di Dio che era stato versato è vendicato, l'impietà della prostituta è stata punita. Dal luogo dove è stata eseguita la condanna, il fumo si innalzerà per tutta l'eternità. Per tre volte i cori celesti intonano l'inno di lode con il grido tratto dalla liturgia ebraica. Alleluia, ossia, lodate il Signore. Una voce dal cielo estende lo stesso invito a tutti i credenti. E così l'inno risuona anche sulla terra. Versi da 6 a 8. La moltitudine infinita, di cui Giovanni ode il canto, inizia anch'essa il suo inno con il grido Alleluia. Ora Dio ha assunto il comando. Ora il potere è interamente nelle sue mani. Ora il regno è presente. E ciò significa che è cominciata l'ora della redenzione e che viene il momento delle nozze dell'agnello. La comunità è la sposa di Cristo. Essa viene condotta in sposa al suo Signore. Mentre la prostituta Babilonia si era pomposamente adornata, la sposa dell'agnello è vestita di semplice lino bianco. La prostituta è condannata, la sposa va a nozze. Babilonia è distrutta. La nuova Gerusalemme sarà la città santa. L'autore aggiunge una spiegazione supplementare. La veste di lino sono le opere giuste dei santi, in contrapposizione alle opere vergognose dell'empia Babilonia. Versi da 9 a 10. A Giovanni è comunicata una beatitudine affinché la scriva e la faccia conoscere alle comunità. La beatitudine vale per tutti coloro che sono invitati alle nozze dell'agnello e che parteciperanno al banchetto di gioia alla fine dei giorni. Questa promessa è fatta da Dio, perciò è vera e assolutamente degna di fiducia. Giovanni cade in adorazione ai piedi dell'angelo, ma questo si rifiuta. L'adorazione spetta soltanto a Dio. L'angelo è un servo come Giovanni ed è fratello dei profeti che sono servi di Dio e hanno la testimonianza di Gesù. Ma Giovanni riceve conferma che le sue parole hanno autorità profetica e la sua testimonianza è convalidata. La testimonianza di Gesù, infatti, è lo spirito della profezia. Ciò significa che la parola di Cristo è proclamata alla comunità mediante lo spirito di verità, che parla per bocca dei profeti. Il compito di Giovanni è quello di rivolgere il messaggio di Gesù alla sua comunità, parlando come testimone che trasmette esclusivamente la testimonianza. La vittoria di Cristo sulla bestia e il suo esercito.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco. Ha sul suo capo molti diademi. Porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue. E il suo nome è il Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa di Dio l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. Vidi poi un angelo in piedi di fronte al sole, nell'alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: Venite! Radunatevi al grande banchetto di Dio, mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia. E ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Commento. Mentre il dramma della caduta di Babilonia è rappresentato come una sinfonia da ascoltare con voci e cori, la sconfitta della bestia e del drago è presentata come un filmato da vedere. La sconfitta della bestia e del falso profeta è raccontata in un rapido succedersi di quadri, delimitati dalla triplice annotazione introduttiva "Io vidi". Prima di tutto si vede Cristo vincitore, che è il tratto più importante di tutta la scena. Poi il radunarsi degli uccelli pronti a divorare i cadaveri degli sconfitti. E infine la battaglia. A dire il vero, non si racconta in alcun modo la battaglia, ma solo la vittoria del Cristo. Di fronte al Signore, infatti, non c'è posto per la battaglia, ma solo per la sconfitta. Le immagini con cui è descritto il Cristo vincitore evocano lo splendore, la potenza irresistibile e la serenità. Le immagini del castigo evocano l'orrore e il tormento. La descrizione del banchetto è volutamente macabra e repellente, soprattutto per la ripetizione del termine carne, e si modella su un'analoga visione di Ezechiele, capitolo 39. Anche l'immagine del lago di fuoco ritorna con notevole insistenza in questi ultimi capitoli del libro. In esso vengono gettati la bestia e il suo profeta, il diavolo, la morte e l'ade, chiunque non abbia il suo nome scritto nel libro della vita, gli idolatri e i menzogneri. La visione che stiamo esaminando, seguita poi dalla sconfitta del drago, mostra che il giudizio scende in profondità. Dopo il castigo di Babilonia, vediamo la sconfitta della bestia e del suo profeta, che hanno sostenuto e istigato la città idolatra, e mostra che il giudizio si allarga, coinvolgendo insieme a Babilonia il mondo intero. Vidi la bestia insieme ai re della terra e i loro eserciti. Veniamo dunque al punto più importante, cioè il Cristo vincitore. Egli giunge con la potenza di Dio a cui nessuno può opporre resistenza. Le tre immagini della spada affilata, della verga di ferro e del tino dell'ira di Dio indicano che egli viene per giudicare. Non è più il bambino che deve fuggire davanti al drago, ma il cavaliere che affronta il drago e lo combatte. Nella sua prima venuta ha percorso la via della croce. Nella sua seconda venuta percorrerà la via della vittoria. Non sono però due vie contrapposte. La seconda venuta mostrerà ciò che la prima nascondeva. Si tratta sempre, infatti, di una vittoria legata alla croce, come sembra indicare l'immagine del mantello intriso di sangue. Nella visione di Isaia, capitolo 63, verso 1, era il sangue dei nemici, ma nella visione dell'Apocalisse è probabilmente il sangue della croce. Giovanni intende attirare l'attenzione sull'identità del cavaliere vincitore e per questo costruisce attorno al suo nome una specie di contrasto. Per un verso il suo nome rimane nascosto, per un altro è svelato. Il mistero del Cristo rimane insondabile come il mistero di Dio, irraggiungibile nella sua profondità. Tuttavia ci è dato di conoscere qualcosa su di lui. Egli è la garanzia vivente che Dio è fedele alle sue promesse. Si chiama fedele e verace. Dio può differire la sua promessa e certo la mantiene a modo suo. Ma i suoi disegni si realizzano sempre. Di questo il Cristo, con la sua morte e risurrezione, è la garanzia. Egli è la parola di Dio, cioè la somma di tutto ciò che Dio ha rivelato agli uomini. La rivelazione piena e definitiva di Dio. Parola di Dio è un titolo che solo Giovanni applica al Cristo. E per comprenderne appieno il significato occorre leggere il prologo del quarto Vangelo. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versi da 1 a 18. Egli è il re dei re e il signore dei signori. Il vero signore non è l'imperatore di Roma, ma Gesù di Nazareth. Davanti a Pilato, Gesù affermò di essere re. Confrontare il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, verso 37. E fece ridere. Lo considerarono un re da burla e lo rivestirono di ridicole insegne regali. Ma ora Gesù appare re con tutto lo splendore che gli compete. La regalità di Cristo passa attraverso la croce, a differenza della regalità mondana, che invece preferisce percorrere altre strade. La regalità di Cristo e quella del drago si contrappongono totalmente. Per questo il drago combatte il Cristo e la sua comunità. Versi da 11 a 16. Il cielo si apre e Cristo appare per trionfare sui suoi nemici. Sebbene non si dica chi sia il cavaliere vittorioso che cavalca il cavallo bianco, risulta subito evidente che la scena descrive il ritorno di Cristo. Un tempo il Signore che andava incontro alla sua passione era entrato in Gerusalemme su un asino. Confrontare il Vangelo secondo Marco, capitolo 11, versi da 1 a 11. Ma ora il re ha deposto i segni dell'umiliazione e siede sul cavallo come un vincitore. Egli è chiamato fedele e veritiero. Egli giudica con giustizia, e ciò significa che, in adempimento alla promessa di Isaia, capitolo 11, verso 4, regna da giusto sovrano. Cristo è accompagnato dalle schiere celesti, da legioni di angeli che lo seguono come il suo esercito. Se i diademi del drago e della bestia erano espressione della loro sovranità usurpata, le numerose corone che cingono il capo del Cristo sono invece il segno che Dio gli ha dato il regno. In forza del nome che gli è stato conferito, egli esercita il potere sul cielo e sulla terra. In un primo momento si dice che porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui stesso. E nel versetto successivo si trova l'indicazione del nome, la parola di Dio. Questo ci richiama alla mente il libro della Sapienza, capitolo 18, versi 15-16, dove è detto che la parola onnipotente di Dio è venuta dal cielo per eseguire la condanna sull'Egitto, scendendo dal trono regale come un guerriero selvaggio in mezzo al paese votato alla distruzione. Egli era la spada di Dio, di cui eseguiva l'ordine irrevocabile, uccidendo i primogeniti degli anziani. Analogamente, l'unica arma del Cristo è la parola con cui egli combatte e giudica. Anzi, egli è la stessa parola di Dio, mentre la bestia su cui cavalca la prostituta Babilonia era coperta di nomi blasfemi. Cristo, invece, reca sul vestito e sui fianchi il titolo della dignità conferitagli da Dio: Re dei re e Signore dei signori. Versi da 17 a 21. Ora Cristo combatterà la battaglia decisiva contro i suoi nemici. Ma come nel capitolo 18, l'esecuzione della condanna di Babilonia non è stata descritta. Così qui non c'è alcuna descrizione della battaglia. L'esito della lotta è talmente scontato che, già prima dell'inizio, gli uccelli che si nutrono di carogne sono invitati all'orrendo banchetto di cadaveri. Questo pasto costituisce l'orrenda contraffazione e contrapposizione alla festa di nozze alla quale sono chiamati i beati. L'esercito, condotto da tutti i re della terra, è schierato in battaglia, ma è subito annientato. La bestia e il falso profeta sono gettati vivi nello stagno di fuoco. I seguaci della bestia e del falso profeta sono uccisi sul posto con la spada che esce dalla bocca di Cristo. Nessuno è risparmiato. Rimane soltanto Satana, che aveva radunato quell'esercito. Su di lui deve essere ancora pronunciato il giudizio.